11 ci sono molti esempi di eroi, come li chiamo io, gli eroi della fede. Nella Bibbia viene proprio fatto questo capitolo per far sì che noi potessimo prendere spunto dalle vite di alcune persone importanti nella Bibbia. C'è una sfilza di persone che hanno fatto la storia, come dico io, eroi, perché eroi? Perché con la loro vita hanno fatto qualcosa che è rimasto indelebile per sempre. Se ancora oggi noi prendiamo spunto da alcuni personaggi della Bibbia, vuol dire che hanno fatto qualcosa di veramente importante. Ma la Bibbia è piena non solo in Ebrei 11 di esempi di fede. La Bibbia è piena. E la cosa bella è che è uno dei pochi libri che non è che parla solo di una persona, ma ci parla delle vite trasformate da un unico Dio. E la cosa bella è vedere come ogni persona, con i propri pregi, i propri difetti, ha lasciato un segno indelebile nella vita umana. Perché se ancora noi oggi siamo qui e possiamo prendere ad esempio tanti personaggi biblici, vuol dire che Dio ha fatto qualcosa di magnifico in loro e che vuole che noi ascoltiamo e seguiamo. Io vorrei prendere, ad esempio, un personaggio che mi è sempre piaciuto e che mi ricorda mia madre. Vediamo se qualcuno ci azzecca. È Pietro. Già il nome è tutto un programma, Pietro. Il nome è simbolo di forza, di robustezza, di roccia. A me mi ha sempre ricordato mia mamma, perché è così. Mia mamma è The Coach, voi la conoscete. Questo per favore è cancellato dalla registrazione, perché se mia mamma lo ascoltasse farei dei danni. Come ho detto, Pietro, il suo nome evoca durezza, forza. E ancora oggi nella Chiesa Cattolica Pietro è visto la roccia su cui è fondata la Chiesa. Quindi comunque è stato un personaggio che ha lasciato un segno indelebile e permanente nella storia umana, non solo nella storia biblica, ma nella storia umana. Perché ancora oggi, dopo 2000 anni, noi sappiamo cosa ha fatto Pietro 2000 anni fa. Al paragone di Napoleone, al paragone di qualsiasi personaggio storico che studiamo nella storia, noi prendiamo ancora, ad esempio, Pietro. Pietro è un personaggio di spicco, è un personaggio irruento, un personaggio forte, un personaggio che si muove sempre con grande forza e ha lasciato dei segni positivi. Sì, il primo, forse più famoso, è che ha avuto un'illuminazione divina. Ovvero in Marco 8:27, Pietro è stato il primo a chiamare Gesù il figlio di Dio. Ora, per noi forse è un qualcosa di normale perché dalla scuola domenicale sentiamo dire Gesù è il figlio di Dio, Gesù è il Messia, Gesù è Cristo. Quindi per noi viene un po' automatico associare a Gesù essere il figlio di Dio. Ma all'epoca era un qualcosa che nessun uomo poteva concepire, che nessuna persona poteva capire l'importanza di questa frase. Dice che Gesù è il Messia, e quello era possibile capirlo, perché comunque era scritto nel Vecchio Testamento, veniva parlato della figura di Gesù come il Messia. Ma il fatto, del secondo aspetto, quindi che era il figlio di Dio, è stata, infatti anche Gesù lo dice, una parola che Dio gli ha dato. Quindi Pietro ha avuto nel cuore un messaggio diretto e specifico solo per lui da parte di Dio. Quindi, se Dio ha scelto Pietro, un motivo ci sarà, quindi era una persona importante. Secondo esempio, in Matteo, sempre in Matteo 14:22, non prendetelo, poi il passo lo prenderemo dopo, Pietro cammina sulle acque. Allora, la storia è questa, la conosciamo bene. I discepoli erano su una barca, vedono arrivare una figura sull'acqua e pensano che sia un fantasma, invece era Gesù. Pietro, subito, forte, io voglio essere più forte, voglio essere grintoso, voglio andare contro. Gesù, fammi camminare sulle acque. Gesù, va bene, Pietro, io mi immagino la pazienza di Gesù che ho avuto con Pietro, vieni pure. Pietro esce dalla barca, cammina sull'acqua, quindi è stata l'unica persona al mondo, tranne Gesù, a camminare sulle acque. Quindi un altro dono, un altro punto di spicco a suo favore. Ovviamente Pietro inizia un po' a titubare, un po' di paura e inizia ad affondare. E infatti Gesù dice: "Uomo di poca fede, perché hai dubitato?". Quindi già vediamo che c'è qualche difettuccio in Pietro, nonostante abbia avuto un'illuminazione divina e nonostante abbia camminato sulle acque. Ma un altro esempio. Pietro si erge al difensore di Gesù. Quando Gesù predice che qualcuno l'avrebbe tradito, che qualcuno l'avrebbe rinnegato, e parlava di Pietro, Pietro fa una frase, secondo me, proprio quella da film e da Oscar, nel senso quella epoca lì, dice: "Guandanque tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me". Pietro era veramente un carattere forte, un carattere molto irruento, un carattere con tanta fede. Perché si vede la fede genuina di Pietro, una fede che lo porta subito a muoversi, poche volte a pensare forse, ma lo porta subito a muoversi. Quindi Pietro sarebbe perfetto. Chi non vorrebbe essere come Pietro? Di avere un'illuminazione che Dio dà solo a lui, poter camminare sulle acque vicino a Gesù e poter quasi dire io voglio difendere, tu non sarai mai una caduta per me. Chi non vorrebbe essere come Pietro? Ma la Bibbia è bella, perché la Bibbia non parla di supereroi. La Bibbia parla di eroi. Perché i supereroi sono quelli senza macchia, quelli che non cadono mai, quelli che hanno i superpoteri, che non è possibile cadere. Io sono un fan dei film dei supereroi. Lorena mi dispiace, no, infatti vado sempre quasi da sola al cinema. Ma io sono un fan dei supereroi, questi che possono fare qualsiasi cosa. Ma la Bibbia non parla di supereroi, la Bibbia parla di eroi. Persone come noi, persone come me, che non hanno qualcosa in più di me, non hanno dei superpoteri, non hanno una super fede, un qualcosa che io non potrei avere, che noi non potremmo avere. Erano persone normali come noi. Pietro poteva essere benissimo una persona come noi. E questo viene fatto perché Pietro cade. Perché Pietro a volte cade, Pietro a volte inciampa. E infatti in Matteo 26, 69, prendo i miei versetti, c'è la parte forse più triste della storia di Pietro, che è quando rinnega Gesù. Lo leggiamo brevemente. Pietro intanto stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò, dicendo: Anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti, dicendo: Non so che cosa dici. Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: Anche costui era con Gesù il Nazareno. Ed egli negò di nuovo, giurando: Non conosco quell'uomo. Di lì a poco, coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: Non conosco quell'uomo. E in quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva detto: Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Andando fuori, pianse amaramente. Quindi Pietro, carattere forte, un discepolo importante, ma fa l'errore forse più triste che hanno fatto dei discepoli. Rinnega Gesù 3 volte. E pianse amaramente perché si rese conto che non era così forte come pensava di essere, ma pianse e rinnegò Gesù. Molti di noi potrebbero essere paragonati a Pietro, come ho detto. Perché? Perché Pietro era uno come di noi. Quindi, come Dio l'ha usato per il suo ministero, come Dio l'ha reso unico e speciale, però ha anche i suoi difetti, le sue cadute l'hanno reso unico e speciale. Quindi, tutti noi potremmo essere come Pietro. Perché come lui è caduto, anche noi cadiamo. Come lui può seguire Dio, anche noi possiamo seguirlo. Vorrei sottolineare una cosa prima di andare avanti nel sermone. Io sono convinto che Gesù non sia mai rimasto deluso da Pietro. E molte volte si pensa di aver deluso Dio, di aver deluso Gesù. Questa è una bugia. Primo perché per deludere vuol dire che qualcuno, che Gesù o Dio, avesse un'aspettativa troppo alta da Pietro. Mentre Gesù non l'aveva, anzi lo sapeva già che l'avrebbe rinnegato. Quindi non poteva averlo deluso. Perché lo conosceva, l'avrebbe fatto. Quindi Pietro non ha deluso Gesù, non ha deluso Dio, perché Dio e Gesù lo sapevano che avrebbe fatto esattamente quello che ha fatto. Non si aspettavano che Pietro fosse così forte a dire sì, io sono il discepolo di Gesù, crocifiggetemi con lui. No, sapevano che l'avrebbe fatto. Quindi Gesù non è rimasto meravigliato dal comportamento di Pietro, ma lo sapeva che l'avrebbe fatto. E questo è molto importante, noi non possiamo meravigliare Gesù, Dio in maniera negativa. Non possiamo dire ho deluso Dio, ho fatto qualcosa che a Dio non piace, ma non deluderemo mai Dio. Ora, molte persone si fermano su questo passo nell'analizzare come Pietro aveva sbagliato, come Pietro aveva rinnegato Gesù. Ma a me piacciono un po' le storie a lieto fine. E quindi vorrei analizzare con voi quello che è successo dopo, di come Gesù si è confrontato con questo rinnegamento. Perché penso che possa essere utile per la mia di vita e spero anche per la vostra. E quindi andiamo a prendere il passo che è Giovanni 21,15. Quando ebbe fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose: Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: Pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: Mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: Pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. È meraviglioso sapere che Gesù prende del tempo per Pietro. Sapete, dopo la morte di Gesù, dopo la risurrezione, Gesù fa delle apparizioni, ne fa diverse, ma una la dedica a Pietro. Prende del tempo per Pietro, per la persona che l'ha rinnegato. E qui pr la prima domanda, io prenderei del tempo per la persona che mi ha rinnegato? Prenderei del tempo per la persona che mi ha tradito? Eppure Gesù, tra tutte le persone, Pietro, io voglio te. Perché abbiamo qualcosa in sospeso, perché dobbiamo chiarire ancora una cosa. E sapete, io cerco di analizzare sempre come Gesù si comporta nelle varie situazioni e come io, dall'opposto, mi comporto in quella stessa situazione. Qual è la prima cosa che Gesù fa nei confronti di Pietro? Da buon gustaio, davanti a un bel piatto, si è più sereni. Gesù prepara la colazione a Pietro. Infatti, poco prima, in Giovanni, 20, sempre capitolo 21, nel versetto 7 e nel versetto 9, dice: Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: È il Signore. Simone Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. E nel versetto 9 dice: Appena sceso da terra, videro la brace e del pesce messovi su e del pane. Ora io mi chiedo: Ma perché Gesù? Tu sei stato tradito da quella persona, sei stato rinnegato per 3 volte e la prima cosa che fai quando vedi quella persona è prepariamogli la colazione dopo una giornata di duro lavoro. A me mi ha disarmato, perché io avrei fatto tutto l'opposto, perché la prima cosa che hai fatto tu, Luca, mi hai tradito, vieni qua che facciamo i conti, adesso ti faccio vedere quanto sei schifoso, quanto tu hai sbagliato. Gesù sapeva la fatica anche lavorativa di Pietro, dice: Vieni qua. Ti ho preparato la colazione, ti ho preparato qualcosa che tu puoi gustare, un segno d'amore, un segno di misericordia. Quindi come avremmo reagito noi? Come ci saremmo comportati con qualcuno che tradisce la nostra amicizia, tradisce il nostro rapporto? Ebbene, Gesù non aveva né colpe né torti, ma ha preparato la colazione a colui che di colpe né torti ne aveva nei suoi confronti. Dopo Gesù prende in disparte Pietro e inizia la conversazione che abbiamo letto prima. E disse, cioè Gesù mette un po' alle strette Pietro, perché comunque dice, non è che chiude un occhio e via, ma deve cercare di chiudere una situazione che si era aperta. Mette alle strette il suo discepolo. Infatti anche il fatto di chiedere per ben 3 volte la stessa domanda, simile, è un po' come ricordare tu per 3 volte mi hai rinnegato. È un'associazione che in tanti fanno e che mi piace, considerare il fatto che Gesù non usa un modo vendicativo per ricordare le cose, ma usa un metodo per dire: tu 3 volte mi hai tradito, 3 volte ti faccio magari la stessa domanda. Ma la cosa fondamentale è che questo incontro stravolgerà la vita di Pietro. È forse l'incontro più importante dopo aver conosciuto Gesù che Pietro ha con Gesù. Perché da quell'incontro lì Pietro inizia il suo ministerio. Gesù trasforma il tradimento in una possibilità di crescita. Abbiamo detto anche domenica scorsa, Gesù, Dio ha questo potere incredibile di trasformare la sofferenza e il tradimento, un qualcosa di brutto in qualcosa di bello, un qualcosa di positivo. Che grande dimostrazione di misericordia è una persona che riesce a trasformare il torto in vittoria. L'abbiamo detto anche domenica scorsa. Questo è successo proprio perché Pietro ha toccato con mano la sua fragilità e ha messo questa al servizio di Dio. Infatti, a Pietro gli mancava una grossa cosa, l'umiltà. L'umiltà per dire: prima di parlare, pensa. Prima di agire, pensa cosa farei io. E Gesù, in queste 3 domande, gli fa arrivare a questa soluzione. E gli fa toccare l'umiltà, gli fa toccare il fatto che confida in me, segui in me. La prima fase. Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E gli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù chiese a Pietro se lo amava più degli altri. E gli ha fatto ricordare, guarda che tu, prima che io fossi preso, mi hai detto che mi amavi più degli altri, o sbaglio? Usa le stesse parole che Pietro aveva usato per ergersi di fronte agli altri, per dire, guarda, tu mi hai promesso una cosa, l'hai mantenuta? Ci sei riuscito? E Pietro, lo sai che ti voglio bene. Un po', inizia a abbassare un po', come dico io ai ragazzi, inizia a abbassare un po' la testa, inizia a abbassare un po' la cresta. Gesù mette un po' il dito nella piaga per far capire a Pietro dove stava sbagliando, dove aveva sbagliato, ma non in maniera sadica, in maniera costruttiva. La seconda fase, gli disse di nuovo una seconda volta, Signore Simone di Giovanni, mi ami? E gli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Non c'è più degli altri, l'ha già tolto Gesù, si sta avvicinando man mano a Pietro. Man mano la sua domanda cambia leggermente per far sì che potesse arrivare a qualcosa che Pietro poteva capire. Quindi già più degli altri è stato tolto. Dice, Pietro, tu mi ami? E Pietro, sì, ti voglio bene. Gesù usa il termine agape. Agape, adesso non mi ricordo la pronuncia, scusatemi. Che è l'amore totale. Come dico io, è il superamore. Quell'amore che Dio ha nei nostri confronti, ma che noi non possiamo avere nei confronti di Dio, perché non siamo ancora arrivati a quel livello. Mentre Pietro usa il termine fileo, che è un po' più come lo usiamo noi in italiano, il ti voglio bene. Questo per far capire, dal lato di Gesù a Pietro, il mio amore che ho per te e l'amore che tu hai per me sono due amori diversi. Non paragonare il tuo amore al mio, perché quello che io ho nei tuoi confronti è molto più alto di quello che tu hai nei miei confronti. Questo ancora per dire, Pietro, respira e cerca di capire cosa hai sbagliato e dove ti voglio portare. La terza fase. Simone di Giovanni, mi vuoi bene? E qui proprio Gesù, con tutta la dolcezza che soltanto un padre può avere con un figlio, dice, mi vuoi bene? Usa il suo stesso termine, usa fileo in questo momento. E Pietro, sì, io ti voglio bene. Però era attristato, perché si è reso conto che ha avuto bisogno di 3 volte per capire dove era lui e dove era Gesù. Pasci le mie pecore. Ora, a una persona che vi ha tradito, a una persona che ha rinnegato la vostra amicizia, rinnegato il rapporto, gli direste mai pasci le mie pecore? Io non riesco a essere tranquillo di fronte a un Gesù che ama così tanto Pietro e dire tu hai sbagliato, ma pasci le mie pecore. Continua il percorso che io ti ho segnato, continua quel cammino. E arrivando alla conclusione, sono stato un pochino più breve questa volta, non vi preoccupate. Ci sono, come dico io, sempre dei punti conclusivi in ogni passo. Il primo è nel rapporto che noi abbiamo con Dio. Quando sbagliamo con Dio, quando lo tradiamo, è bello sapere che Dio non si accanisce su di noi come un Dio di vendetta e un Dio di ira, ma mette la grazia in centro, come abbiamo detto l'altra volta. Questo non significa che chiude un occhio sul nostro male. Ci fa scontrare con il nostro male e le conseguenze rimangono. Ma come ho detto l'altra volta, questo è il male, io lo trasformo affinché possa farti del bene. Dal male posso trasformare un ministero per te. Hai sbagliato, da partiamo, cancelliamo e adesso inizia a seguire il percorso che io ho tracciato per te. Questo è quello che Gesù ha fatto con Pietro. Tu mi hai tradito, mi hai rinnegato, sì. Adesso però inizia il cammino che io ho voluto per te. Inizia a pascere le mie pecore. Inizia a parlare di me a tutte le persone che incontri. E tu farai anche una fine non tanto bella, ma sarà la mia gloria. Sarà per l'unica e mia gloria. E il rapporto con gli altri. E qui arriviamo forse al fatto di come Gesù ci può insegnare a confrontarci con gli altri, a perdonare gli altri. Quante volte siamo stati traditi? Ci siamo sentiti traditi? E quante volte ci siamo sentiti feriti dalle persone? Ora, se vi chiedessi di alzare la mano, farei prima di alzare la mano chi non si è mai sentito tradito? Perché tutti ci siamo passati, a lavoro, in chiesa, in famiglia, nell'amicizia. Quante questo riguarda tutti. Tutti ci siamo sentiti traditi, ci siamo sentiti in debito verso un'altra persona perché quella persona ha fatto una cosa che per me non è concepibile. E la mia domanda è come ci siamo rapportati? Qual è stata la prima cosa che abbiamo fatto? È stato arrabbiarci? Urlare, gridare? Sparlare? Oppure è stato preparare una bella colazione? E Gesù invece la prima cosa che fa è disarmante. Vieni, faccio qualcosa che ti farà sicuramente piacere, nonostante tu mi abbia fatto del male. Se Gesù ha fatto così con Pietro, Gesù che non aveva né torti, non aveva colpe, l'unico perfetto, ha fatto così con chi l'ha tradito in maniera brutta, perché non è che gli ha fatto un torto, ha proprio rinnegato tutto il rapporto che ci poteva essere. Quindi, personalmente, se qualcuno rinnegasse il rapporto con me, sarebbe la cosa più brutta che potesse mai esistere. Se Gesù ha fatto così con Pietro, che diritto noi abbiamo di comportarci in maniera diversa con chi ci ha fatto del male? Siamo forse più di Gesù? Sono forse io più di Gesù? Sono forse io più di Dio? Posso essere più arrogante di Gesù e dire no, tu hai sbagliato, adesso te la faccio pagare? No, perché se Gesù l'ha fatto con me per primo, io sono chiamato a fare così verso gli altri. E il secondo è andare alla radice. Gesù non prepara la colazione e basta, ma va alla radice del problema. Ma avete notato con quale tatto e con quale amore va alla radice del problema? Non leggo una parola di ira, non leggo una parola di vendetta, non leggo una parola o un senso che possa dire tu hai sbagliato. Ma gli ha fatto capire con la dolcezza che a volte neanche un padre con figli riesce ad avere dove aveva sbagliato. Questa è la dolcezza che Gesù usa nei nostri confronti quando sbagliamo. Quando lo tradiamo, quando sbagliamo con Dio, Dio si arrabbia. Ma riesce a usare la dolcezza in quel momento affinché noi possiamo capire nel miglior modo possibile dove abbiamo sbagliato. E pensiamo una cosa, è l'ultima cosa che vi dico. Se Gesù non avesse preso del tempo per Pietro, se Gesù dopo la risurrezione non fosse andato da Pietro, cosa sarebbe successo a Pietro? E quindi sono convinto che lasciare le cose in sospeso non faccia del bene. Lasciare che le cose si sistemino da sole. È vero che c'è bisogno del giusto tempo, ma le cose non si sistemano da sole perché Gesù ha deciso, io parlerò con Pietro, prenderò del tempo per parlare con lui. E aveva tantissime altre persone con cui poteva parlare, che magari avevano bisogno di lui. Ma dice, io legami non ne voglio, io voglio che tutto sia a posto. E prende del tempo per Pietro. E la cosa che vorrei lasciare nel mio cuore e nel vostro cuore, abbiamo preso del tempo per sistemare queste sofferenze? E se non l'abbiamo fatto, l'unico consiglio che vi posso dare dalla mia più bassa esperienza è preparategli una colazione o un pranzo, in modo tale che quella persona possa sentire per prima cosa il fatto che voi volete bene a quella persona e non il fatto che siete arrabbiati. Perché io non sono un padre, ma quando mio papà veniva da me ai campi, me lo ricordo, e come prima cosa mi mostrava il suo amore, io mi sentivo talmente piccolo e talmente amato che più che chiedere scusa e riniziare non potevo fare nient'altro. Gesù fa lo stesso con noi e ci chiede di fare lo stesso con gli altri. Vorrei pregare con voi e poi, se fosse possibile, Adriano, vorrei cantare un canto che è il Vasellaio. Chiediamo proprio a Dio di modellarci, di trasformarci, di far sì che la nostra vita possa rendere gloria e onore a Lui. Perché magari non saremo mai scritti in Ebrei 11, anzi è impossibile, ma siamo sicuri che le nostre vite non possono cambiare e segnare in maniera indelebile le vite delle persone che sono intorno a noi? Perché io sono convinto che magari fra 1.000 anni nessuno si ricorderà di me, ma se mi comporto come Dio vuole, le vite intorno a me saranno cambiate e io rimarrò un segno indelebile nelle loro vite. Preghiamo. Signore, grazie perché tu ci ami, grazie perché ci hai perdonato. Questo è Un ringraziamento che ogni giorno ti dovremo fare perché non vogliamo dare per scontato il tuo perdono, non vogliamo dare per scontato la tua grazia, la tua misericordia, ma ti chiediamo di intervenire nel nostro cuore, intervenire nella nostra anima, intervenire nella nostra testa e mettici la pace, l'amore, la misericordia. Aiutaci a capire le situazioni in cui sono rimasti in sospeso, dove stiamo soffrendo. Ognuno di noi soffre per qualcosa che veramente possiamo chiedere a te la saggezza per guidare questo, ma la pace e l'amore per far sì che possiamo parlare con le altre persone che ci hanno fatto del male, con la pace e l'amore che tu ci trasmetti. Aiutaci a mettere te al centro delle nostre discussioni, al centro delle nostre sofferenze, affinché tramite te possiamo affrontarle nel miglior modo possibile. Grazie perché sei andato da Pietro. Grazie perché hai dimostrato per prima cosa l'amore e poi hai fatto capire dove hai sbagliato. Grazie perché lo fai con noi ogni giorno. Aiutaci a farlo con le altre persone intorno a noi affinché anche nel perdono, anche nella sofferenza, si possa vedere la tua gloria e si possa vedere la tua potenza. Nel nome di Gesù. Amen.